File 10, pagina 31, parte seconda, capitolo sesto, il lager. Allarme aereo? Bombardamento? No, non poteva fermarsi per questo. Quel treno di carico umano non aveva in fondo alcuna importanza. Si udirono battere dei colpi secchi ai chiavistelli del vagone e la porta scorrere rabbiosamente sulla guida. Fummo rapidamente fatti scendere, incalzati dalle ormai abituali grida di incitamento. «Raus! Raus! Schnell! Schnell! Fuori! Fuori! Presto! Presto!» La prima sensazione che ci colpì fu l'aria fredda e umida della notte ed il maggior spazio, che ebbero il potere di rivitalizzare polmoni e cervello, al punto di consentirci, forse più della stanchezza e del sonno, il desiderio di riposo. Fummo immediatamente sospinti ed incolonnati in un ordine di fila e di marcia che non tutti riuscivano a sostenere. Ma essere in piedi ed insieme era l'unica cosa che contava veramente. I compagni, stremati dalla fatica e troppo deboli per potersi più reggere, furono brutalmente colpiti a frustate e a calci e scaraventati nella scarpata vicina, assieme ad altri cadaveri scaricati dai carri. Camminavamo sotto la fioca luce di pochi lampioni per un viale lunghissimo. Fra i mille giochi che gli alberi facevano con le luci, c'era anche la lunga, gibbosa ombra delle nostre schiene, che mal si accoppiava al suolo con le rapide, sicure figure disegnate dagli SS che correvano lungo la colonna ad incitare con il calcio dei fucili chi cercava di disturbare l'uniformità delle gobbe. Alla fine, ecco davanti a noi stagliarsi cupo e avvolto nel mistero il campo di Dachau. Sul portale d'ingresso notai subito una grande scritta. Arbeit macht frei. Il lavoro rende liberi. Ai lati del grande cancello d'accesso al campo si alzavano due torrette munite di mitragliatrici ed altre se ne intravedevano nell'oscurità lungo l'alto filo spinato ed il fossato che delimitavano il campo, come strani monumenti incomprensibili di un mondo segreto. Potenti riflettori frugavano velocemente come in una sequenza di un dramma cinematografico. I lineamenti duri e contrari degli SS, i Totenkopf, le teste di morto, i sorveglianti del lager, i Doberman, l'idea di essere arrivati in uno strano luogo, le spettrali torrette, l'arrivo nel buio notturno caricavano di sgomento la domanda che cresceva in noi. Ma era quello un campo di lavoro? Entrammo in un ampio piazzale e, sempre incolonnati, fummo introdotti in un vasto fabbricato dove ci lasciarono soli, in piedi, per il resto della notte. Non ci venne detto nulla nel frattempo, e quelle ore che ci separarono all'alba furono tristi e silenziose. Al mattino ci condussero alla Waschenraum, alla doccia, poi alla completa rasatura del corpo, effettuata con arnesi che non si possono certo chiamare rasoi, e da mani non certo abili, tanto da lasciarci evidenti segni. Ci tracciarono poi sul capo, con un rasoio, una striscia larga 3 centimetri, die Straße, la strada, che dalla fronte arrivava sino alla nuca. Questo speciale trattamento era riservato solo agli italiani e ai russi. Successivamente ci depilarono e disinfettarono con la creolina. Il cerimoniale raggiunse il grottesco con la vestizione. Ritirati tutti i nostri averi, ci furono dati in cambio dei grezzi indumenti a righe di tela, degli zoccoli ed una lurida e scrostata gammella di ferro smaltato, Schüssel, comunemente chiamata Manasca. Alla fine apparivamo come una banda di straccioni mal assortiti, con ai piedi zoccoli o troppo grandi o troppo piccoli. Qualcuno forse avrebbe avuto anche la forza di ridere. Ci furono assegnati dei numeri incastonati in un triangolo rosso, politico, contrassegnato da una I per italiano, con il chiaro significato di farci dimenticare il nome e chi eravamo. Io ero solo il 69560, mio padre il 69561. Quei numeri bisognava metterli bene in mente, soprattutto nella lingua tedesca, per poter evitare negli interminabili ed estenuanti appelli giornalieri l'intervento del nostro capo, che non avrebbe risparmiato di scaricare con feroce bestialità l'immancabile bastone ogni qualvolta non avessimo risposto «Here!» «Qui!» L'impatto con quel mondo mi stordiva, mi inoltrava nell'incubo. Non riuscivo più a capacitarmi. Non mi rendevo conto che quello che mi circondava era un altro mondo. Forse era solo effetto di una paura non del tutto fugata, i postumi della violenza non assorbita, o lo sfinimento per il massacrante viaggio all'insegna del digiuno. Non mi reggevo in piedi. Stavo male. Cercai di affondare nelle tasche le mani alla ricerca di uno straccio per detergere il sudore, ma non lo trovai. In un cesto privo di senso, tolsi la giacca, la rovesciai, forse convinto di averla infilata nel verso sbagliato. Le azioni non obbedivano a regole ben precise, ad un filo logico ragionato, ma si abbandonavano ad anomale reazioni. Tentare di dare un significato o soltanto cercare di capire tutto quello che stavo provando era impossibile, tanto più che non avevo nemmeno il tempo per chiedermelo, soffocato dalle sensazioni e travolto dagli avvenimenti. Dall'alba del giorno della cattura fino al momento in cui mi trovai vestito in quel grottesco ma tragico pigiama a righe, non avevo avuto modo di fermarmi un istante, di capire quello che mi circondava e raccogliermi ad intendere, a prepararmi, a costruirmi il mio fortino di difesa. La mia mente era ancora intimamente legata a casa, alle mie occupazioni giornaliere, ai miei tanti e piccoli problemi di ogni giorno. E allora per me veramente si apriva il profondo senso di essere strappato. Strappato dalla mia adolescenza, strappato dalla mia casa ed improvvisamente buttato nell'assurdità. E in quel luogo, i miei primi giorni, ancora attaccato ai ricordi fatti di cose, pensieri ed obiettivi propri della vita di ognuno di noi, accrescevano la sensazione di vivere un incubo, proiettando in ombre lontane i fatti minuti della mia esistenza. Guardandomi attorno, vedevo intorno a me solo insicurezza. Nei volti di tutti c'erano i miei stessi pensieri, le mie stesse numerose domande. E allora spaziai alla ricerca di quella fiducia, di quella serenità, di quella certezza di cui tutti erano privi, e la potevo trovare nella figura e nel volto di mio padre. E frugato tra gli altri, non scorgendolo, istintivamente lo chiamai. «Papà! Papà! La chi tu sei? Dove sei?» Un urlo inumano. «Rue, bandito, maccheroni!» «Taci, bandito!» E contemporaneamente una pesante randellata che mi colpì solo parzialmente mi permise di conoscere per la prima volta il bastone di gomma e il suo proprietario, il capò. Fu egli stesso che qualche istante dopo, sbavando in modo incredibile, sputtacchiò qualcosa come «Achtung! Stillgestand! Mützen ab!» «Attenzione, attenti! Giù il berretto! L'improvviso ordine colse molti impreparati e sorpresi, ed il capò si avventò su di loro. La schiera ondeggiò sotto i colpi del bastone, dei calci, vacillò, si ricompose. Ma ecco lo staffile e la cinghia creare dei vuoti e quei miseri stracci a righe tingersi di rosso. Una vittima in quei momenti non riusciva a connettere. Sentiva solo il dolore, prima qui, poi là, ed alzava solo le braccia per proteggersi. La scena superava la più cruenta lotta della natura. Da una parte c'era una belva, insaziabile, sconvolta ed eccitata dal sangue, e dall'altra c'era l'indifeso, l'aggredito, consapevole della sua inferiorità, certo di essere inerme ed incapace di reagire, e che organizzava una debole quanto inutile difesa. Ma non ci fu il tempo di riprenderci, che un nuovo comando venne fischiato, urlato: «Mützen auf! Mützen ab!» «Su il cappello! Giù il cappello!» E si ripeterono le stesse scene di violenza per i meno solleciti. Riuscimmo a capire che il capo non si era reputato soddisfatto ed esigeva che dai berretti e dalle braccia che scivolavano sui fianchi risuonasse un unico e sincronico colpo. Il «Mützen ab, Mützen auf» continuava. Le braccia scattavano in giù di nuovo, come molle. E l'operazione durò finché il capo parve contento della perfetta esecuzione. Noi restammo inquadrati, le braccia lungo il corpo, in un'atmosfera carica di silenzio, avvelenata solo dalle raffiche di insulti e di bestemmie del nostro angelo custode.
«Schweinereien, Plederhund, Drecksack, Banditen und weiter!»
Sporchi maiali, cani rognosi, furfanti, banditi. E continuava in questa litania quando un imperioso
«Achtung! Stillgestand! Mützen ab!»
ci fece balzare di colpo sull'attenti in un frenetico agitare di cappelli. Sulla soglia era comparso un SS imponente nella sua mole, tirato a lucido, con uno sguardo pieno di ferocia, di odio, con un frustino tenuto ben in vista tra due mani guantate, accompagnato da un grosso cane alsaziano. In un breve, lacconico discorso, subito tradotto da un interprete, ci disse: «Da questo momento voi non avrete più alcun diritto. Avete solo dei doveri, e sono questi. Ordnung, Disziplin und Arbeit, ordine, disciplina e lavoro. Non createvi illusioni. Per tutti quelli che non osserveranno scrupolosamente dette norme, vi sarà una sola soluzione: la morte. Ora siete avvertiti». Di lì a poco, disposto a file di cinque, zu fünf, il nostro branco, pungolato dagli insulti e dalle gride ossessive dei capò, venne avviato verso le baracche. Era il 2 giugno del 1944. Pagina 33.